Siamo arrivati al il capitolo 19 stasera, sì, e volevo iniziare con un'immagine abbastanza comune per noi in Italia. Sapete quale città è questa?
Pompei.
I Pompei, sì. Ci siete mai stato?
Sì, Pompei.
Un posto molto bello.
Sì, bellissimo.
Conoscete un po' la storia di Pompei? Così è successo tanti anni fa. Sappiamo che era una città molto ricca, materialistica. Infatti era una città in cui i romani facevano le loro vacanze. Arrivavano da Roma fino al mare, un posto molto bello. Era una città molto pagana. Avevano tanti templi per tanti dei. Era una città molto perversa. Hanno trovato degli affreschi, degli atti sessuali molto perversi, l'omosessualità, prostituzione, tutto quanto. Quindi in 62 d.C. è successo un terremoto abbastanza forte. Era metà distrutta la città, ma era messa apposta, perché ovviamente era una città ricca, un posto per vacanze. Magari potremmo dire che era un avviso di quello che succederebbe dopo, in 79 d.C., la città è stata distrutta completamente dal Vesuvio, dal vulcano, da un'eruzione molto forte. E vi faccio vedere un'immagine dal film che magari ci dà un'idea di quello che è successo quel giorno. Era un'eruzione veloce, violenta, era impossibile scappare via. Quando è successo, ciao, sei morto. Non c'è tempo per andarsene. Tante persone erano sepolte vive. Non c'era tempo neanche per scappare. Il cielo era oscurato, dicevano, per 3 giorni completi, senza luce. La città era coperta da ceneri fino a 8 metri, quindi un sacco di ceneri. C'era una testimonianza anche alla mentalità di quelle di Pompei, perché è stata trovata questa donna, era sepolta nelle cenere, ma i suoi piedi erano verso la porta della città, quindi cercava di uscire dalla città mentre succedeva tutto ciò. Ma lei era così, con i piedi verso la porta, ma cercava di prendere qualcosa che era per terra. E hanno scavato e trovato, c'era un sacchetto di perle che era lì per terra. Quindi non sappiamo se le perle sono cadute nel scappare o sono cadute da qualcun altro, ma questa donna era disposta a rischiare la vita per delle perle. Ovviamente stava per morire, non lo sapeva. Non potrebbe lasciarle andare. Ci dà un'idea della mentalità di questa gente. Tra me e me mi dico, ma questa è scema. Ma faccio io lo stesso in altri modi. Quante volte noi credenti giochiamo col mondo come se fosse niente? Coccoliamo i nostri peccati preferiti. Ci abituiamo ai modi di fare e ai modi di essere del mondo. Perdiamo la nostra sensibilità del giusto e del sbagliato. Magari arriviamo al punto di bruciare anche la nostra coscienza. Non sentiamo più il sussurro dello Spirito Santo che ci parla. La nostra vita magari crolla addosso come quelli di Pompei e noi siamo inconsapevoli. Dio bussa al cuore sempre più fortemente, non sentiamo nulla. So dall'esperienza personale, se non sento quando lui bussa in un modo più forte, magari più pesante, più doloroso. Se non ascolto, ancora più forte, più doloroso. Per cercare di svegliarmi dal mio peccato. E se non ascoltiamo, perderemo quasi tutto. Magari pensando di Pompei, pensando del nostro testo Sodoma, Gomorra, possiamo vederci nei abitanti di Pompei più che vogliamo. Oppure magari ci diciamo, non finirei mai come loro. Non sarò mai come quelli di Sodoma. Invece, dovremmo dire, se non per la grazia di Dio, sarei anch'io come loro. Il nostro passo parla tanto degli effetti devastanti del peccato. Ho messo come soggetto del passo, che è Genesi 19, il grande rischio per il credente di finire male. Il grande rischio per il credente di finire male. Guardiamo Genesi 19, è un passo molto lungo, è una bella storia, anche se pesante, quindi leggeremo tutto e poi guarderemo un po' a profondo il testo. Chi si sente di leggere stasera? Vuoi farlo tu, Gavino? Ok.
I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Come li vide, si alzò per andare loro incontro, si prostrò con la faccia per terra e disse: Signori miei, vi prego, venite a casa del vostro servo, fermatevi questa notte e lavate il piede. Poi domattina vi alzerete e per tempo continuerete il vostro cammino. Essi risposero: No, passeremo la notte sulla piazza. Ma egli fece loro tanta premura che andarono da lui ed entrarono in casa sua. Egli preparò per loro un rinfresco, fece cuocere di pane senza lievito ed essi mangiarono. Come che si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato. Chiamarono Lot e gli dissero: Dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire perché vogliamo accusare di loro. Lot uscì verso di loro, sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: Vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho due figlie che non hanno ancora conosciuto voi. Lasciate che io ve le conduca fuori e voi farete di loro quel che vi piacerà. Ma non fate nulla a questi uomini perché sono venuti al nome del mio tempo. Essi però gli dissero: Togliti di mezzo. E ancora, questo individuo è venuto qua come straniero e vuol fare il giudice. Ora faremo a te peggio che a tutti. E premendo Lot con violenza, avvicinarono per sondare la porta. Ma quegli uomini stesero la mano, tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa, dal più piccolo al più grande, così che si stancarono di cercare la porta. Quegli uomini dissero a Lot: Chi hai ancora qui? Fai uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi entri in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti, vi grido contro i tuoi abitanti e grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandato di sotto. Allora Lot uscì e parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ma i suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: Alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava, e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore le voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori dalla città. Dopo averli fatti uscire, uno di quei due uomini disse: Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Lot rispose loro: No, mio Signore. Ecco, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi. Tu hai mostrato la grandezza della tua volontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non posso salvarmi sul monte prima che il disastro mi travolga e io muoio. Ecco, c'è questa città vicina per rifugiarmi, è piccola, lascia che io fuga lì. E non è forse piccola, così io mi trovo. E quello rispose: Ecco, questa grazia io ti concedo, non distruggere la città della quale parlato. Affrettati e rifugiati là, perché io non posso far nulla finché tu non mi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Sora. Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Sora. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra, zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quella città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città, e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sangue. Abramo si alzò la mattina presto, andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore. Guardò verso Sodoma e Gomorra, verso tutta la regione della pianura. Ed ecco, vide un fumo che saliva dalla terra, come il fumo di una fornace. Fu così che Dio si ricordò di Abramo, quando gli distrusse la città della pianura e fece scappare Lot al disastro mentre distruggeva la città dove Lot era abitato. Lot salì da sola per andare ad abitare sul monte insieme con le sue due figlie, perché temeva di stare da sola, e si stabilì in una caverna, egli con le sue due figlie. La maggiore disse alla minore: nostro padre è vecchio e non c'è più nessuno sulla terra per mettersi con noi, come si usa in tutta la terra. Vieni, diamo da bere del vino a nostro padre e purichiamoci con lui, perché possiamo conservare la razza di nostro padre. Quella stessa notte diedero da bere del vino a loro padre. Il maggiore entrò e si coricò con suo padre, ed egli non si accorse quando lui si coricò e quando si alzò. Il giorno seguente la maggiore disse alla minore: ecco, la notte passata io mi sono coricata con mio padre, diamogli da bere del vino anche questa notte e tu entri, coricati con lui perché possiamo conservare la rabbia di nostro padre. Ecco, la notte diedero da bere del vino a mio padre e la minore andò a coricarsi con lui. Egli non si accorse quando lei si coricò e quando si alzò. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. La maggiore parte di un figlio chiamò Moab. Questo è il padre dei Moabiti che esistono fino al giorno d'oggi. E la minore parte di un figlio chiamò Benami. Questo è il padre degli Ammoniti.
Come detto prima, non mancano mai gli scandali in Genesi. Almeno sappiamo che questa è la verità, come è successo. Vedremo in questo testo gli effetti devastanti del peccato nella vita di Lot, soprattutto. Cioè il suo vivere nel mondo e del mondo. Vedremo anche la grazia sorprendente di Dio nei confronti di Lot. Quindi, ovviamente, stiamo studiando la vita di Abramo sul viaggio da Ur fino alla terra promessa, a Genesi 12 e 22. E Gavino, settimana scorsa, ci ha fatto vedere Genesi 18. E alla fine di quel capitolo abbiamo visto tre ospiti del Signore che sono venuti a trovare Abramo. E questi tre ospiti, magari erano angeli, forse due angeli, Cristo preincarnato, non si sa, non importa, erano dal Signore, la cosa più importante. E c'erano due versetti che sono interessanti, Genesi 18, da 20 a 21. Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se così non è, lo saprò. Quindi questo grido è il grido delle vittime che sale fino al Signore a causa del peccato in questi posti. E questi ospiti, alla fine di capitolo 18, scendevano verso Sodoma e Gomorra. Non so se possiamo vedere bene tutta la parte in verde è valle. Quindi Abramo era a Mamre, proprio ai confini della valle. Lui era in alto alle queste di Mamre e poi questi ospiti scendevano verso il Mar Morto, dove c'erano Sodoma e Gomorra. Non sappiamo esattamente dove erano perché non abbiamo trovato quasi nulla di loro. Poi leggiamo Genesi 18, 32. Abramo disse: non si aderì il Signore e io parlerò ancora questa volta soltanto. Forse se ne troveranno 10 e il Signore non la distruggerò per amore dei 10. Vi ricordate quel discorso, cominciando da 50. Signore, se troviamo 50 uomini giusti, distruggerai questa città? No, ok. Fino a 10. E si finisce lì. E non ce ne sono 10 giusti. Saranno arse le città. Sappiamo cosa succede. Dio risponde alle preghiere di Abramo lo stesso. E Dio salva la famiglia di Lot in modo diverso, tramite spostamento. Lui sposta Lot e la sua famiglia e fa finire queste due città. Notate bene che Abramo ancora è alle querce di Mamre, quindi nella terra promessa in alto. Lui ha scelto di andare lì e Lot ha scelto di andare nella valle dove c'è Sodoma e Gomorra. E Abramo, proprio ai confini della valle in alto, guardava giù nella valle di Sodoma e Gomorra alla fine di capitolo 18. E tornerà allo stesso posto in capitolo 19. Quindi vedremo lui a guardare Sodoma e Gomorra dopo che sono state arse. Quindi una cosa importante prima di buttarci nel testo della vita di Lot, che Pietro ci dice nel Nuovo Testamento, è molto importante. E poi è un po' sorprendente, perché guardando la vita di Lot, non sembra che sia un uomo di Dio, non sembra che sia un credente. Cosa ci dice Pietro, in secondo Pietro 2, da 6 a 9? Se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendola in cenere, perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, e se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati, giusto infatti per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima, giusta a motivo delle loro opere inique. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione del giorno del giudizio. Quindi Pietro ci informa che Lot era un credente, salvato per fede come Abramo. La sua vita non rispecchia la sua fede, ma era salvato. Non sembra che sia sceso nello sconcio esattamente come quelli di Sodoma e Gomorra, ma ha fatto tantissimi compromessi nella sua vita. E quello è ovvio da tutto il testo che leggiamo. Diciamo che lui, secondo questo testo, era tormentato dal buio intorno a lui, ma non faceva nulla. Era tormentato interiormente, ma ci viveva. Viveva la vita di Sodoma lo stesso. Quindi vedremo nel testo, che è diviso cronologicamente, nel senso che all'inizio del testo c'è scritto verso sera, poi più avanti vedremo l'alba, più avanti il sole spuntava. Quindi useremo questi per dividere un pochettino il testo, per dividere ogni scenetta del testo. Quindi la prima scenetta, verso sera, vediamo nei primi versetti, i due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Quindi due angeli questa volta, due dei tre uomini che hanno visitato Abramo in capitolo 18. Ma loro erano riconosciuti da Lot come uomini e stranieri, non come angeli. Quindi Lot non poteva vedere che erano angeli al momento, non sappiamo perché. Ma il terzo uomo dov'è? Probabilmente è andato a fare il suo compito a Gomorra. Quindi due sono rimasti a Sodoma per controllare, a Sodoma un altro per vedere se era veramente così perversa. Poi troviamo Lot che era seduto alla porta di Sodoma. Ormai Lot probabilmente era un anziano della città, era lì da così tanto tempo che era diventato un uomo importante in città. Lot aveva scelto Sodoma come la sua città e ci viveva come casa. Era ormai un uomo della città. Poi, andando avanti, lui dice: signori miei, vi prego, venite a casa del vostro servo, fermatevi questa notte, quindi a casa sua. Lui offre ospitalità un pochettino come Abramo. Non so se arriveremo, provo di nuovo. Ecco, lode a Dio. Okay. Quindi, fermatevi questa notte. L'ospitalità di Lot è simile a quello di Abramo. Abramo va un po' oltre, ma l'offerta di ospitalità ha doppia importanza in questo caso. Ovviamente c'è la tradizione di ospitalità in quell'epoca, quello è normale, dato per scontato, ma serve anche alla protezione, perché là sapeva la malvagità dei cittadini della sua città. Era normale dormire in piazza nelle città normali, ma non in quella città. E là lo sapeva. Cosa succede? Sappiamo come va avanti. Ma prima che ci si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi. Tutti gli uomini della città, giovani e vecchi. Stiamo parlando di peccato generazionale. Erano i piccoli, i padri e i nonni insieme a fare questa roba. Tutte le generazioni, ma così triste, i piccoli seguivano i padri seguivano i nonni nel fare questa roba. E c'è scritto: vogliamo abusare di loro. intendevano di violentarli. Punto e basta. È brutto, molto brutto. Non era un sollecito a rapporti omosessuali. Era una dichiarazione di ciò che stavano per fare. È pesante. Oltre a essere perversamente immorale, erano anche inospitali. Perché non si fa così con un ospite in città, in questa epoca, in questa cultura. Poi Lot, nella sua saggezza, uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiude dietro la porta e disse: vi prego, fratelli miei, non fate questo male. È un appello con argomento morale, che non fa un granché con questo gruppo. Fratelli miei, un appello al loro rapporto come concittadini, ma non ha funzionato. Per loro non importa nulla, sono fissate sulle loro cose sconce. Punto e basta. Poi cosa fa Lot? Fa un'offerta un po' strana. Ecco, due figlie che non hanno conosciuto uomo, lasciate che io ve le conduca fuori e voi farete di loro quello che vi piacerà. Non capisco molto bene questo. Offre alle sue figlie di essere violentate o peggio da questa folla. Non possiamo capire questo dalla nostra cultura. Non hanno conosciuto uomo, quello è buono, un buon senso, c'era un po' di ordine nella sua casa, un po' di insegnamento giusto, non si sono usciti da casa per stare con gli uomini prima, quindi erano ragazze vergini, fino adesso. Vediamo qui i valori storti del mondo di Lot. In un senso, lui è obbligato di proteggere gli ospiti sotto il suo tetto, è un'obbligazione della cultura. Ma è più obbligato dal Signore di proteggere le sue figlie, la sua casa. Quindi Lot compromette i suoi valori secondo ciò che conviene al momento, secondo la cultura. La cosa più brutta, le figlie c'erano, ascoltavano a tutto ciò, sicuramente. Ma che brutto sentire questo dal tuo padre, che ti offre a una folla di uomini malvagi. Che danno a loro. E c'è tanta ironia anche in questa offerta, perché lui offre le figlie agli uomini qua, e più avanti è lui che andrà a letto con loro. C'è tanta ironia in questo, è brutta. Quindi lui non riesce più a ragionare in modo lucido tra giusto e sbagliato. Ha vissuto così tanto a Sodoma che non capisce il giusto e sbagliato. Poi c'è la nostra tentazione di dire: ma che scemo, come questa ragazza a Pompei. Ma questo succede anche a noi. Il mondo offusca, annebbia la nostra abilità di ragionare nello spirito, di distinguere tra il giusto e il sbagliato. Quindi quando viviamo del mondo, ovviamente dobbiamo vivere nel mondo, siamo qui, ma quando viviamo del mondo, il mondo offusca la nostra capacità di ragionare nello spirito. Cosa succede? Essi però gli dissero: togliti di mezzo. Vedi quanto rispettano la moralità di Lot. Sono proprio così. Sì, si offendono. È probabile che Lot non aveva mai parlato prima della sua fede. Non ha mai vissuto la sua fede davanti a loro. Niente sale luce dalla casa di Lot. Poi all'improvviso prova di fare giudice. Non dovete fare così. Ma come rispondono? Rimangono male, si offendono. Ma pensandoci in un modo un po' più personale, tutte le persone intorno a noi sanno chi siamo in Cristo? Sanno chiaramente che siamo seguaci di Cristo? Sto parlando di colleghi, famiglia, parenti, amici, conoscenze. Non dico solo che siamo bravi, perché tanti pagani sono bravi, ma le persone intorno a noi vedono e sentono da noi sale e luce. Non soltanto che siamo persone brave, ma il sale e luce di Cristo. Poi cosa succede? Ma quegli uomini, cioè gli angeli, stesero la mano, tirarono Lot in casa con loro e chiusero la porta. Colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa. Dal piccolo al più grande, così si stancarono di cercare la porta. Quindi, invece di salvare gli ospiti, Lot è salvato da loro. Giusto? Loro salvano lui. Adesso è ovvio a Lot che gli ospiti non sono uomini, sono veramente messaggeri dal Signore. Ma è una cosa interessante qua. Si stancarono questi uomini di cercare la porta. Che livello di depravazione. Dopo una botta così, succede un miracolo. Sono tutti ciechi. Boom, all'improvviso. Se fosse me, mi sarei seduto un po' per capire cosa è successo. È successo un miracolo, sono cieco. Perché? Ma loro andavano avanti a cercare, si stancavano di cercare la porta per fare queste cose sconce. Non potevano pensare di altro. È successo un miracolo grande davanti a loro e non riescono a fare altro. E vediamo qui una cosa che abbiamo visto in capitolo 18. Il grido contro i suoi abitanti, cioè Sodoma e Gomorra, è grande. Ancora qui, il grido delle vittime è un chiasso assordante a Dio. Dio sta ascoltando al grido di tutte le vittime di questi peccati sconci a Sodoma e Gomorra. E Dio dice, basta, non ce la faccio più. Ovviamente Dio è un Dio di immensa pazienza, soprattutto con ognuno di noi. Ma ad un certo punto, basta, c'è troppa ingiustizia, finisce qui. Quindi Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie, disse, alzatevi, quindi lui dà l'avviso, ma ai suoi generi parve che volesse scherzare. Magari Lot forse sembrava un vecchietto impazzito, così, con l'avviso. Ma penso che sia un problema molto più grave. Non sembra che i generi abbiano mai sentito di Dio da Lot. Non aveva mai testimoniato con loro della sua fede. Poi all'improvviso, come con gli altri, parla del giudizio di Dio nel distruggere tutta la città. Non c'era fondamento per il discorso. Non c'era contesto, non aveva mai parlato prima di Dio, adesso, arriverà la... No, se Lot avesse vissuto la sua fede in parole e opere prima, sarebbe stato molto più facile avvicinarsi ai generi a dire, guarda, il giudice è arrivato, giudicherà questo paese, uscite con noi. Quindi, pensando sempre in modo personale di questo... Abbiamo noi costruito un fondamento per parlare di Gesù a quelli che sono intorno a noi? Se quel collega ha una crisi, sa della tua speranza in Cristo, sa che può parlarti di Cristo, della speranza di Cristo, se quel parente sta per morire, avevi già aperto la porta prima, così nel momento di bisogno puoi parlare con quella persona di Gesù. Se no, sarà molto difficile parlare con loro nel momento di bisogno. Non vuol dire che Dio non può operare lo stesso, ma funziona molto meglio se abbiamo già aperto la porta, abbiamo già messo fondamento nel parlare di Cristo, della nostra fede in Lui. Quindi la prima scenetta, la sera, finisce, poi la seconda scenetta, l'alba cominciò ad apparire. Vediamo che Lot è risparmiata. Quindi l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo. L'alba in un senso è un'immagine biblica della luce che fa sparire il buio, quindi ci dà un'idea di quello che sta per succedere. Alzati, prendi la tua moglie e i tuoi figli, quindi un avviso ancora qua, ma egli indugiava. E quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue figlie. Lot deve essere trascinato da queste città. Potete immaginare la scena? Lui è quasi uscito dai sodomiti davanti alla sua porta, è salvato da due angeli, tutti questi uomini diventano ciechi, è avvisato due volte dagli uomini: stiamo per giudicare la città, per distruggere tutto, andate via. Indugiava ancora, non voleva uscirne. Perché la faceva così? Magari pensava che Dio non stesse veramente per distruggere tutto. Magari voleva tardare ancora un po' la distruzione dei suoi cari, perché lui sapeva, prima lui doveva uscire dalla città e poi sarebbe successo la distruzione. Quindi posso tardare un pochettino la distruzione se rimango, magari gli altri si pentiranno. Sappiamo che stava per perdere tutta la sua vita terrena. Lui era attaccato al mondo, era attaccato alla sua vita comoda a Gomorra, a Sodoma. Non voleva perdere la sua vita lì. Pensando sempre di questo in un modo personale, quante volte facciamo noi le stesse cose con il peccato? Ciondoliamo nell'abbandonare il peccato nelle nostre vite. Giochiamo a volte con il peccato come se fosse una cosa leggera. Pensiamo che siamo in grado di gestire il peccato. Magari diciamo: dai, riesco a nascondere questo, tenerlo piccolo finché voglio, poi, boom, esplosione. La verità è che il peccato gestisce noi. Volevo condividere una citazione che mi ha colpito tante volte da un professore negli Stati Uniti. Spero che la traduzione sia giusta. Il peccato ci porta sempre più lontano di quello che volevamo andare, ci tiene più a lungo di quanto volevamo restare e ci costa di più di quanto volevamo pagare. È sempre la situazione con il peccato. Quindi da pensarci per noi. La ragione che Lot è risparmiato non è la sua giustizia. È un credente, ma non è per quella ragione che è stata risparmiata. È la grazia di Dio. Punto e basta. Dio ovviamente risponde alle preghiere giuste di Abramo per Lot. Questo, in un senso, Abramo ha salvato Lot due volte. Se vi ricordate, in capitolo 14, lui va a prendere Lot quando è stato catturato con tutta la città di Sodoma da questi rei. Quindi, ancora una volta, in un senso, Abramo ha salvato Lot. E Dio non distrugge Sodoma mentre c'è ancora Lot nella città. Ma come risponde Lot? No, mio signore! Ovviamente, lui riconosce la grazia che è stata mostrata a lui. Dice: il suo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi. Quindi almeno quello. Ma lui non vuole uscire dalla città. Paragoniamo un attimo la preghiera di Abramo in capitolo 18 a quella di Lot in 19. Abramo pregava per risparmiare le città di Sodoma e Gomorra a causa dei giusti nelle città, e Lot pregava per risparmiare Zoar, questa piccola città a fianco, per la propria comodità. Lui non voleva salire fino alle montagne. Dai, posso stare qua a fianco in questa piccola città? Non voglio andare in alto. Pregava per quello. Abramo non aveva interessi personali. Lot invece aveva solo interesse personale nella sua preghiera. E Dio era misericordioso lo stesso. Ha detto: sì, puoi andarci e non distruggerò quella piccola città di Zoar. Quanto è paziente Dio con tutti noi quando siamo degli scemi come lui. Quindi abbiamo la notte, l'alba, e adesso il sole spuntava. In questa scenetta vedremo la distruzione di Sodoma e Gomorra, molto corta. Dio distrusse le città, la pianura, gli abitanti e quanto cresceva sul suolo. Tutto. Niente ha sopravvissuto alla distruzione portata da Dio su queste città. Era un giudizio meritato e giustissimo. Ma una cosa interessante succede Guardate in versetto 26. La moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. È famosa solo per quella. Non è neanche nominata, non sappiamo suo nome. La signora Lot. Quindi una volta che Lot era fuori la valle, la distruzione poteva cominciare. Forse la signora Lot ciondolava un po' indietro, guardando ancora la sua amata città, Sodoma. Dai. Lei era a pochi passi dalla terra sicura di Zoar, questa piccola città a fianco. Invece di scappare via dalla valle, è rimasta lì troppo tempo. Era a pochi passi dalla salvezza fisica, in questo caso. È stata uccisa dalla pioggia infiammata di Zolfo. E leggevo, gli scienziati dicevano, magari era solfato di sodio infiammato che scendeva, zolfo, e questo solfato di sodio l'ha fatta diventare come sale, ricoperta di sale, era bruciata viva da quella roba infiammata che scendeva. Poi aveva tipo una crosta di sale, come una statua, una colonna, perché è rimasto lì troppo tempo. Poi l'ultima scenetta, la mattina dopo, presto, quindi 24 ore dopo. Abramo si alzò la mattina presto e andò al luogo dove si era prima fermato davanti al Signore. Quindi proprio lì, ai confini della valle che scendeva. Lui era in alto, guardava allo stesso posto, adesso c'è solo fumo. Non ci sono le città, non c'è la valle, c'è solo fumo. Quindi torniamo al capo qui. Ad Abramo, l'uomo scelto da Dio, e in realtà lui salvò Lot dal disastro per motivo del suo patto con Abramo, cioè Dio salvò Lot. Dio è rimasto fedele alle sue promesse nonostante il peccato di Lot. Pur sapendo che Lot sarebbe stato padre dei nemici del suo popolo, i Moabiti, i Ammoniti, Dio ha salvato Lot, rimanendo fedele al patto con Abramo. Poi vediamo negli ultimi versetti, da 30 a 38, i risultati di una vita del mondo. Ovviamente siamo nel mondo, ma una vita vissuta del mondo. Quindi Lot portò i suoi figli via da Sodoma fisicamente, ma non poteva togliere Sodoma dai loro cuori. Sodoma è rimasta nei loro cuori, anche uscendo dalla città. La città è distrutta. Ma Sodoma c'è ancora nei loro cuori. Per riassumere questi versetti, in poche parole, le figlie di Lot violentano il loro padre per rimanere incinta. È brutto, ma è quello. È un livello di perversità quasi impensabile. E nel testo queste ragazze non vengono neanche chiamate per nome per questo motivo, perché è un peccato così sconcio. Non sappiamo i loro nomi. Devono usare alcol, perché ovviamente Lot non sarebbe mai d'accordo con un piano così. E sempre qua l'ironia. Lot fa l'atto sconcio che aveva suggerito agli uomini di Sodoma. Prendete le mie figlie vergini. E adesso c'è Lot che va a letto con loro. È tanta ironia. E il risultato dei due rapporti incestuosi, nascono due nazioni contro il popolo di Dio, i Moabiti e Ammoniti. Quindi i risultati sono brutti di una vita del mondo. In un senso la distruzione di Pompei assomiglia a quella di Sodoma e Gomorra. Mentre Pompei è ben preservata, perché era sepolta viva, boom, un colpo di ceneri, non sappiamo di sicuro dove erano Sodoma e Gomorra, perché non è rimasto tanto. Non siamo sicuri dove erano. Erano distrutti dal Signore fino ai campi e le piante della pianura. Non soltanto le persone, le città. Erano tutte gravemente peccaminose queste città, sopraffatte dal peccato, sia Pompei, sia Sodoma e Gomorra. E vediamo nella vita di Lot, in poco tempo, lui va da consigliere della città a uomo delle caverne. Scende in un modo spaventoso. Il suo vivere nel mondo, e soprattutto del mondo, non ha funzionato molto bene. Ha costato tutto. Faceva in modo che Sodoma viveva ancora in lui e la sua famiglia dopo la distruzione della città fisica. È rimasta la città nel loro cuore, perché ha vissuto nel mondo e soprattutto del mondo. Ma la tragedia più grande di tutto ciò, Lot non ha finito bene con il Signore. Era un credente, ma non ha finito bene. È morto con un disastro in famiglia, un disastro in casa. Lui è stato creato per glorificare Dio, per indirizzare altri a Dio, per benedire altri. Ma invece lui infangava il nome di Dio, portava altri lontani da Dio, cercava di benedire se stesso. Secondo Pietro, e ci credo, vedremo Lot in cielo, perché ha riposto la sua fiducia in Cristo, in Dio all'epoca. Ma che triste eredità che ha lasciato. Era un credente, ma che triste la sua vita. Ogni credente qui era a rischio di finire male come Lot. Lot non è da solo nella Bibbia. C'è Salomone, che non ha finito bene. Si è sposato con tante uomini, tante donne da tante città, e lui adorava dei dei strani. Ha finito male, Salomone anche. Ci sono altri esempi. Magari ci diciamo, non potremo mai finire così male. Non lo farò mai. Ma ognuno di noi è capace di fare di peggio e di più. Potremo finire male come loro. È solo per la grazia di Dio che non facciamo esattamente come Lot, che non finiamo esattamente come Lot. Ovviamente ci sono degli aiuti in questo testo per evitare di finire male come Lot. Ovviamente ognuno di noi vuole finire la nostra vita bene per il Signore. Vogliamo essere ben fatto, servo fedele, quando vediamo Gesù faccia a faccia. Ma c'è il rischio, il vero rischio, di finire male. Quindi il testo ci dà alcuni aiuti per evitare di finire male come Lot. Il primo, dovremo vivere umilmente la nostra fede davanti a tutti, con azioni e parole. Non dovrebbe essere una fede nascosta. I colleghi, parenti, amici dovrebbero sapere chi siamo in Cristo dalle nostre parole e azioni. Non sto dicendo che dobbiamo rompere sempre, no, ma dovrebbero sapere chi siamo in Cristo. Cosa crediamo guardando alle nostre parole e azioni? E dovremo rifiutare di giocare con il peccato. Vivendo nel mondo, sì, ma non del mondo. Dobbiamo vivere nel mondo, è intorno a noi. Siamo circondati da non credenti, ma non dobbiamo vivere del mondo. Giusto? E io ne aggiungerei due. Dovremo confessare, magari a noi stessi e al Signore, quotidianamente, che siamo capaci di finire male con il Signore. Io, Signore, sono capace di finire male con Te. Aiutami con la Tua grazia, aiutami. Potrebbe succedere. E dovremo abbracciare con umiltà la grazia, l'amore, le risorse, la potenza datoci dallo Spirito Santo. Perché Lui ci dà tutto quello che è necessario di finire bene, di glorificarlo con le nostre vite, di indirizzare gli altri al Signore e di benedire altri, perché noi siamo stati benedetti.